È davvero un'opportunità oggi di parlare dalla parola di Dio, come facciamo ogni giorno, ogni domenica. Non c'è alcun interesse nella mia opinione personale e non guasterei il vostro tempo dandovela, però dobbiamo ascoltare da parte di Dio. Tutti siamo davvero al corrente che stiamo vivendo una crisi. Una crisi che forse non abbiamo mai vissuto prima. Abbiamo bisogno di capire un punto di vista biblico di quello che sta succedendo. La scorsa settimana ho parlato rispondendo alla domanda di chi è responsabile per queste rivolte. Davvero abbiamo avuto dei riscontri molto impressionanti a quel messaggio, però oggi vogliamo girare la pagina e vogliamo rispondere alla domanda come possiamo rispondere come cristiani a queste proteste, a queste rivolte. E vorrei incominciare leggendo due versetti dall'ultimo capitolo di Proverbi, Proverbi 31, versetti 8 e 9. Versetti 8 e 9. Apre la bocca in favore del muto, per sostenere la causa di tutti gli infelici. Apre la bocca, giudica con giustizia, fa ragione al misero ed al bisognoso. Questo è un comando che viene da Dio e noi siamo più che felici di rispondere in obbedienza a tali parole, di parlare per coloro che non possono parlare, di chiedere i diritti per coloro che non ce li hanno, di parlare e di pronunciare un giudizio di giustizia per difendere i diritti degli afflitti. Questo era vero per il nostro Signore. E chiaramente, senza alcun equivoco, vediamo e ovviamente sentiamo ogni atto di ingiustizia, di malvagità, e siamo in lutto contro l'odio, contro la violenza. Siamo in lutto perché il nostro Signore è in lutto. Il nostro Signore odia il peccato, ogni peccato e tutto il peccato, ed è mosso con compassione verso i peccatori. Per capire questo, vorrei che andassimo al capitolo 11 di Matteo. Matteo capitolo 11, vedremo molti passaggi insieme e vi chiedo di essere pazienti mentre ascoltiamo e studiamo la parola del nostro Signore. Matteo capitolo 11, al versetto 20, il nostro Signore confronta le città. E magari potremmo dire anche i centri urbani attorno alla Galilea. Ed incomincia a denunciare contro questa città dove la maggior parte dei suoi miracoli erano stati fatti perché non si erano ravveduti. Versetto 21 dice: guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida, perché se in Tiro e Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute tra di voi, già da molto tempo si sarebbero pentite con cilicio e cenere. Perciò vi dichiaro che nel giorno del giudizio la sorte di Tiro e di Sidone sarà più tollerabile della vostra, e tu, o Capernaum, sarai forse innalzata fino al cielo? No, tu scenderai fino all'Hades. Anche se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te, essa sarebbe durata fino ad oggi. Perciò vi dichiaro, nel giorno del giudizio la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua. Questa è la denuncia più severa che il nostro Signore abbia mai fatto contro una città, perché quelle città lo avevano rigettato. Le ha condannate, ed allo stesso tempo, allo stesso momento, alcuni versetti dopo, il versetto 28 dice: venite a me, voi tutti che siete affaticati ed oppressi, ed io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo ed imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo alle vostre anime, perché il mio giogo è dolce ed il mio carico è leggero. Questo è lo stesso passaggio che studieremo questa sera insieme, però questa è solamente una preview per dire che cosa? che il nostro Signore pronuncia giudizio penetrante contro città giudee, dicendo che il giudizio contro tale città sarà peggiore delle città più pagane del passato, includendo Sodoma, che è stato rasato al suolo con fuoco per le loro perversioni omosessuali. Dice Gesù che il loro giudizio sarà peggiore. Però lo stesso Gesù è colui che dice: venite a me, voi tutti che siete affaticati ed oppressi, ed io vi darò riposo. Oggi lo stesso vale per noi. La denuncia del peccato, la denuncia del rigetto del Vangelo di Cristo Gesù è necessaria. Dobbiamo avvertire tali città e tali persone che se loro rigettano Gesù Cristo, il giudizio divino sarà liberato. E la più esposizione che avranno a tali verità incrementerà il giudizio che riceveranno. Allo stesso momento, però, noi li preghiamo, come Gesù fece qui, con questa chiamata alla compassione, questa chiamata misericordiosa, come il Signore dice: venite a me e io vi darò riposo. Riposo di salvezza. Questi sono i due vertici della vita del cristiano: denuncia del peccato, giudizio sopra il peccato, giudizio inevitabile, e dallo stesso momento, allo stesso tempo, una chiamata a scampare di tale giudizio ed abbracciare il Signore Gesù Cristo. Vorrei che ci muovessimo un po' più avanti nel libro di Matteo, al capitolo 22. Libro di Matteo, capitolo 22. Credo che a volte i cristiani possono essere accusati di non essere amorevoli abbastanza, perché è abbastanza... molte persone dicono che noi ci limitiamo a dichiarare la giustizia contro il giudizio, contro il peccato, però vorrei che possiate ricordarvi di quello che il nostro Signore dice in Matteo 22. Guarderemo al versetto 34 e seguire. Matteo 22, 34. I farisei, udito che egli aveva chiuso la bocca ai sadducei, si radunarono, ed uno di loro, dottore della legge, gli domandò per metterlo alla prova: maestro, qual è nella legge il gran comandamento? Questa era una trappola, questa era l'idea, era una trappola. Durante il corso degli anni, i farisei e i sadducei erano il gruppo letterario di Israele, insieme con i rabbi, vivevano secondo una nozione che c'erano 613 lettere nell'Antico Testamento, nelle lettere dei 10 comandamenti. Di conseguenza ci dovevano essere 613 leggi separate nei 5 libri di Mosè. Questo era chiamato letterismo, era molto popolare nei rabbi. I rabbi avevano diviso quelle 613 leggi, in affermative e negative. 248 erano affermative, una per ogni parte del corpo umano, nella loro ignoranza dicevano questo, e 365 leggi negative per ogni giorno dell'anno. Le leggi dunque erano divise in leggi pesanti e leggi leggere. Le leggi pesanti erano assolutamente obbligatorie, mentre le altre un po' meno. I rabbì non arrivavano mai ad una conclusione su quali erano le leggere e quali erano le pesanti. Ed era questa sorta di sistema complesso e superficiale che portava un po' a questa idea di cercare di aderire alla legge, e lo avevano usato per intrappolare Gesù, perché lui diceva che lui era il Messia, lui diceva che era Dio in carne umana. Per cui certamente, ovviamente, Gesù aveva una comprensione più complessa e più precisa della legge, ovviamente più di loro, per cui loro avevano tutto questo in mente. Ed io credo che di fatto c'era una presunzione del fatto che questa domanda lo avrebbero in qualche modo incastrato, perché quando gli chiedono di nominare il più gran comandamento, loro pensavano che avrebbe nominato qualcosa che avrebbe portato tanta discussione e concerne. E questa è la sua risposta, il versetto 37. Gesù gli disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Viene proprio dalla Shema in Deuteronomio capitolo 6, versetto 5. Questo è quello che i giudei portavano sugli stipiti delle porte. Questi sono quello che i rabbì portavano sulla loro testa, sul loro polso. Questa è la Shema. Questa è il Signore nostro Dio, ed uno, e tu lo amerai con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. E l'essenza dell'amore è dunque l'obbedienza. Obbedienza, questa è lo standard di Dio, questo è il comandamento divino. Però Gesù non si può fermare lì. Dice: questo è il grande ed il primo comandamento, però il secondo, simile a questo, è: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge ed i profeti. Coloro che erano cristiani sono coloro che desiderano dal più profondo del loro cuore rinnovato di amare il loro Dio con tutto se stessi ed amare gli altri, amare il prossimo in maniera suprema. Tra l'altro vorrei dire, dice, dovrai amare il tuo prossimo come te stesso. Questa è la dichiarazione più citata nel Nuovo Testamento e dell'Antico Testamento. Questo secondo comandamento nel Nuovo Testamento definisce la vita stessa, definisce la vita. Andiamo indietro a dove si è originato, al libro di Levitico, le scritture di Mosè, al capitolo 19 di Levitico, Questo il capitolo si è originato proprio qui, questa dichiarazione. Il Signore parla a Mosè all'inizio di questo capitolo e gli dice, parla a tutta la comunità dei figli di Israele, di loro: siate santi perché io, il Signore vostro Dio, sono santo. Versetto 3 dice: rispetti ciascuno sua madre e suo padre perché io sono il Signore vostro Dio. Versetto 4 ancora: io sono il Signore vostro Dio. Versetto 5 ancora, versetto 12 ancora, versetto 16 di nuovo: io sono il Signore. Versetto 25 di nuovo: io sono il Signore. Versetto 30: io sono il Signore. Versetto 32 ancora, 36, 37 di nuovo: io sono il Signore, io sono il Signore il vostro Dio. Di conseguenza tu dici che mi ami, di conseguenza obbedisci, siete santi come io sono santo, perché io sono il Signore il vostro Dio ed io richiedo santificazione, santità. E al versetto 18 c'è una dichiarazione ancora qui che dice: non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Amerai il tuo prossimo come te stesso. Questa è, diciamo, la sommatoria. Vai al versetto 9, guarda in che modo questo prende forma. Quando metterete la raccolta della vostra terra, non metterai fino all'ultimo angolo il tuo campo e non raccoglierai ciò che resta da spigolare alla tua raccolta. Nella tua vigna non coglierai i grappoli rimasti, né raccoglierai gli acini caduti. Ti lascerai per il povero e per lo straniero. Perché? Non ruberete e non userete inganno né menzogna gli uni a danno degli altri. Perché? Perché io sono il Signore, il vostro Dio, alla fine del versetto 10. Mi amate? Allora dovete essere concerni per i poveri, per gli stranieri. Ancora versetto 11: non ruberate, non userete inganno, non menziona né menzogna gli uni agli altri, non giurerete il falso usando il mio nome, perché profanereste il nome del vostro Dio. Non opprimerai il tuo prossimo e non gli rapinerai ciò che è suo. Il salario dell'operaio o il tuo servizio non ti resti in mano la notte fino al mattino. Non maledirai il sordo e non metterai in ciampo davanti al cieco, ma temerai il tuo Dio, avrai riverenza per lui. Versetto 15: non commetterete iniquità nel giudicare, non avrai riguardo della persona del povero, né tributerai speciale onore alla persona del potente, ma giudicherai il tuo prossimo con giustizia. Non avrai non andrai qua e là facendo il diffamatore in mezzo al tuo povero, non dirai tuo fratello, versetto 17, nel tuo cuore, rimprovera pure il tuo prossimo, ma non ti caricare di peccato a causa sua. In altre parole, se c'è bisogno di rimproverare, fallo, però non al punto di peccare, di commettere peccato. Non ti vendicherai, versetto 18, e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo. Versetto 33. Quando qualche straniero abiterà con voi nel vostro paese, non gli farete torto. Tratterrete lo straniero che abita fra di voi come chi è nato fra voi. Tu lo amerai come te stesso, poiché anche voi foste stranieri nel paese d'Egitto. Non commetterete ingiustizia nei giudizi, né con le misure di lunghezza, né con i pesi, né con le misure di capacità. Avrete bilance giuste, pesi giusti, efa giusto, hin giusto, queste sono indicazioni di misura. Perché? Perché io sono il Signore, il vostro Dio. Io vi ho fatto uscire dal paese d'Egitto. Osserverete dunque tutte le mie leggi e tutte le mie prescrizioni metterete in pratica. Io sono il Signore. 160 volte nel libro di Levitico c'è scritto io sono il Signore. Io sono il Signore. 160 volte. Mentre 150 volte la parola santità è ripetuta. Io sono il Signore. E se tu mi ami, se voi mi amate, tu amerai, voi amerete il vostro vicino come voi stessi. Ritorniamo a Matteo capitolo 22. Quando Gesù cita questo testo così familiare dal Levitico 19, al versetto 40 dice: da questi due comandamenti dipendono tutta la legge ed i profeti. Questo ovviamente si riferisce all'intero Antico Testamento. L'intero Antico Testamento, tutte le leggi, tutti i 10 comandamenti e tutte le altre leggi che ci sono nell'Antico Testamento, in qualche modo si sommano, si sommarizzano, si racchiudono in queste due dichiarazioni di amare il Signore Dio tuo e di amare il vostro vicino. Tutte le leggi. L'intero Antico Testamento, tutte le necessità morali, spirituali, descritte nell'Antico Testamento, si racchiudono nell'amare il Signore Dio tuo e nell'amare il tuo prossimo. L'Apostolo Paolo prende lo stesso insegnamento nel 13° capitolo di Romani, Romani 13, e questo è quello che dice. Non abbiate altro debito con nessuno se non di amarvi gli uni gli altri, il versetto 8, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge, e poi si spiega. Infatti, il non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire e qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola: ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore non fa nessun male al prossimo, l'amore quindi è l'adempimento della legge. La legge esiste per proteggerci. La legge è l'idea della legge è quella che io possa essere protetto da voi e voi possiate essere protetti da me. Però io non ho bisogno di tale leggi se vi amo. E ciò che manca nel cuore umano è questo, l'amore. Non c'è amore per Dio e non c'è amore per il prossimo. Amore che possa essere soddisfacente per Dio, ovviamente. Per cui, in luce a questa realtà, dobbiamo amare Dio e dobbiamo amarlo così che possiamo obbedire alla sua legge, alla sua parola, e la sua parola ci dice di amare altri, di amare il nostro prossimo, di amare il nostro prossimo come noi stessi. Per cui, come cristiani, io guardo il mondo e vedo quello che sta succedendo al giorno d'oggi e vedo un sacco di cose che stanno succedendo per quanto riguarda le ingiustizie e le sofferenze. E non c'è alcuna domanda, non c'è alcuna. Nessuno questiona che ci sia ingiustizia nel mondo. Certo, ingiustizia è ovunque. Nessuno è superiore a nessun altro. C'è ingiustizia ovunque. Per cui quali sono le mie opzioni? Dobbiamo essere specifici. E vorrei darvi alcune che sono state suggerite. Numero uno. Un'opzione è quella di unirci al Black Lives Matter. Unirci alla loro causa e le loro vite, le vite dei neri sì che contano, le vite di coloro che sono di colore sono anche loro creati nell'immagine di Dio e loro soffrono e hanno bisogno del nostro supporto e sostegno ed hanno sofferto ingiustizie E certo, sì, hanno sofferto ingiustizie. Per cui dovremmo unirci a questo motto, Black Lives Matter, per poter affermare tali cose. Potremmo unirci per simpatia, per compassione. Però questa non è davvero la domanda. La domanda è, possiamo unirci e nell'unirci a tale movimento esprimere amore per Dio? Perché tutto quello che facciamo per il nostro prossimo si racchiude di fatto all'amare Dio col nostro cuore. Potremmo noi unirci a tale movimento? Essere membri o se non siamo membri, ma essere far parte della loro funzione? Sono distruttivi, sono ribelli, sono radicali, sono contro l'autorità, sono marxisti, sono ateistici perlomeno. Quali sono i loro principi principali? Nei loro documenti leggiamo queste cose. Black Lives Matter afferma il transgender, danno spazio per il transgenderismo, fanno tutto ciò che è necessario per smantellare il sesso biologico che è sempre stato affermato. Specialmente parlando di transgender, donne nere o di colore, specialmente sopportiamo coloro che hanno sofferto violenze per via del transgender. In accordo con Deuteronomio 22:5, questo comportamento è un'abominazione a Dio. E questa è anche la loro dichiarazione. Noi siamo femministe. Noi costruiamo questo spazio, questo luogo che afferma Black Lives Matter, nella quale gli uomini sono spostati da parte e le donne sono centrali. Affermano il transgenderismo e vogliono distruggere la guida autoritativa dell'uomo. E in accordo con la parola di Dio, l'uomo è il capo della donna, come Dio è il capo di Cristo. L'uomo ha la responsabilità di guidare. Per cui questo è un movimento, un'idea anti-Dio, antidivina. Un altro paragrafo, e ce ne sono molti, dicono che affermano l'idea di unirsi per potersi liberare da quell'idea che tutti per natura sono eterosessuali. Si uniscono, si radunano per portare ad una fine la nozione che tutti devono essere eterosessuali. Nello stesso libro, in Levitico, dove Dio dice che lui è santo, al capitolo 18, versetto 22, dice: non avrai con un uomo relazioni carnali come siano con una donna, perché è cosa abominevole. E la stessa cosa non lo farai con una bestia. Al capitolo 20, versetto 13, dichiara la stessa cosa. Romani capitolo 1, ancora lo stesso messaggio. Questa è una citazione che viene da Black Lives Matter. Noi stiamo intenzionalmente amplificando che le particolari esperienze di violenza che uomini e donne transgender, che sono specificamente di colore, stanno affrontando, devono essere liberate e legalizzate. E noi combattiamo per queste persone. Questa è un'organizzazione che è stata disegnata e progettata da Satana stesso. Usano la sofferenza di alcune persone nel passato come uno strumento per distruggere le loro stesse vite, per distruggere la moralità, la coscienza, la famiglia e persino la Chiesa. E tutto questo viene distrutto e rimpiazzato con un comportamento che è immorale, perverso, abominevole, distruggitore della famiglia, del matrimonio e della cultura stessa. Alla fine dei conti, tali documenti sono contro Dio, contro la Scrittura, contro Cristo. Questa è un'organizzazione che è nemica di Dio. Davvero credi che se noi dovessimo seguire questo passaggio arriveremo ad avere alcuni risultati che innalzeranno la cultura e la nostra società? Davvero credi che se tu segui questa via, finirai in qualche posizione migliore di quella di oggi? No. L'immoralità è lo standard, la distruzione della famiglia è il loro standard, il loro obiettivo. Prendono questo messaggio del Vangelo fuori dalla Chiesa e l'unica possibilità, l'unica restrizione che abbiamo è la polizia, e loro vogliono che anche questa venga distrutta. Io ovviamente non posso far parte di questo, perché il libro di Seconda Corinzi è molto chiaro, molto diretto. Ascoltate quello che il nostro Signore dice, Seconda Corinzi capitolo 6, versetto 14, dice: non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Infatti, che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione tra la luce e le tenebre? O quale armonia, quale accordo fra Cristo e Belair? O quale relazione c'è tra il fedele e l'infedele? O quale armonia c'è fra il Tempio di Dio e gli idoli? Noi siamo infatti il Tempio del Dio vivente, come Dio disse: abiterò e camminerò in mezzo a loro, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. E continua: abiterò in mezzo a loro il mio popolo, perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di impuro, ed io vi accoglierò e sarò per voi come un padre e voi sarete come figli e figlie, dice il Signore onnipotente. E questo porta al capitolo 7. Poiché abbiamo queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. E qui ritorniamo al libro di Levitico. Non possiamo far parte di qualcosa che è stato disegnato da Satana per distruggere l'unica istituzione che può mantenere la sanità nella società. Siamo sorpresi, forse, che tale filosofia, che tale pensiero ha assalito la parola di Dio, la legge di Dio, la famiglia, la Chiesa, ed ora vogliono far di tutto per sbarazzarsi dell'unico freno che è rimasto, la polizia. E ora magari tu puoi dire: oh, ovviamente non possiamo far parte di questo, però magari possiamo aggregarci alla protesta. È un'opzione, forse? Posso far parte lì, in questa folla di coloro che sono lì per manifestare, per portare qualche presunto cambio? Guardate ad Ecclesiaste capitolo 8, questo è davvero istruttivo. Ecclesiaste capitolo 8, io sto cercando semplicemente le risposte nella scrittura. Ecclesiaste 8, 1: chi è come il saggio? E chi conosce la spiegazione delle cose? La saggezza di un uomo gli rischiara il viso e la durezza del suo volto ne è mutata. Vuoi essere saggio? Vuoi avere una vita felice? Versetto 2: osserva gli ordini del re, e questo a causa del giuramento che hai fatto davanti a Dio. Non ti affrettare ad allontanarti dalla sua presenza e non persistere di una cosa cattiva. Egli infatti può fare tutto quello che gli piace. Se noi ci ribelliamo alle autorità, siamo in pericolo, perché la parola del re è potente, versetto 4, e chi gli può dire: che fai? Chi osserva il comandamento non conosce disgrazia, ed il cuore dell'uomo saggio sa che c'è un tempo ed un giudizio, perché per ogni cosa c'è un tempo ed un giudizio, poiché la malvagità dell'uomo pesa gravemente addosso a lui. L'uomo infatti non sa quel che avverrà, poiché chi gli dirà come andranno le cose? Perché quando noi ci schieriamo da parte di coloro che si ribellano, non sappiamo quello che potrà succedere, ma potrebbe risultare in disastro. Pensiamo di poter controllare le situazioni? Versetto 8: non c'è uomo che abbia potere sul vento per poterlo trattenere, o che abbia potere sul giorno della morte. Non c'è congedo in tempo di guerra. Non sai quando sarai liberato, avrai il diritto di tornare a casa. L'iniquità non può salvare chi la commette. Ho visto tutto questo ed ho posto mente a tutto questo che si fa sotto il sole, quando l'uomo domina sugli uomini per la loro sventura. Ho visto allora degli empi ricevere sepoltura ed entrare nel loro riposo. Finirai morto. che valore ci potrà mai essere nel far parte di ribellione contro l'autorità. Paolo anche dice, parla di questo in Romani 13, giusto questo per ricordarvelo, e torneremo a Ecclesiaste tra poco, per cui potete rimanere là. Ogni persona sia sottomessa, questo è Paolo in Romani 13, alle autorità superiori, perché non vi è autorità se non da Dio, e le autorità che esistono sono stabilite da Dio. Perciò chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio. Quelli che vi si oppongono si attireranno addosso una condanna. Infatti, non solamente abbiamo il problema di Ecclesiaste, dove stiamo agendo in qualche modo, in qualche sorta di protesta, però non sappiamo come terminerà e potresti persino perdere la tua vita, perché non puoi controllare il vento o il giorno della tua morte. Non solo quello però, non solamente con la realtà della morte, ma ti stai opponendo alle autorità e di conseguenza ti stai opponendo alle ordini di Dio e sei sottoposto al suo giudizio, perché i magistrati non vanno contro coloro che si comportano bene. Se tu non vuoi avere timore dei ministri, allora tu fai ciò che è buono, perché se fai ciò che è buono il ministro non verrà a te. Egli è un ministro di Dio, è quello che porta vendetta a coloro che praticano malvagità. È necessario dunque sottometterci alle autorità. Questo può essere, si può significare magari pagare le tasse, perché ci sono molti ordini nella società che dovremmo sottometterci. I romani erano terribilmente terrificanti contro i giudei in questo periodo. E il nostro Signore non si è mai ribellato contro l'autorità. Infatti lui diceva: dare a Cesare tutto ciò che è di Cesare e dare a Dio ciò che è di Dio. Pagare le tasse a chi dobbiamo pagare le tasse e così via. Tutto questo è avvenuto in una società che non era assolutamente leale. In Prima Pietro 2:13 Pietro porta lo stesso messaggio, versetto 13 dice: siete sottomessi per amore del Signore, sottomessi a che cosa? Ad ogni umana istituzione, al re come al sovrano, a governatori come mandati da lui per punire i malfattori e per dar lode a quelli che fanno il bene, perché questa è che cosa? La volontà di Dio, che facendo il bene turiate la bocca dell'ignoranza degli uomini stolti. Comportatevi bene, e parte del comportarsi bene è la sottomissione. Versetto 17, onorate tutti, amate i fratelli, temete Dio, onorate il re. Persino ai domestici, siate con ogni timore sottomessi ai vostri padroni, non solo ai buoni e ragionevoli, ma anche a quelli che sono difficili. Hai un capo che non è ragionevole, sottomettiti al lavoro, forse. Perché è una grazia se qualcuno sopporta per motivo di coscienza dinanzi a Dio sofferenze che si subiscono ingiustamente. Benvenuti nel mondo. Certo, c'è ingiustizia nel mondo. Benvenuti, questa è la vita. Ci mettiamo in una posizione di come essere ricettori, destinatari di grazia divina quando noi soffriamo ingiustamente per fare il bene. Ma se soffrite perché avete agito bene, dice Pietro, e lo sopportate pazientemente, questa è una grazia davanti a Dio, versetto 20. Per cui voi soffrite, state soffrendo in maniera ingiusta, come figli di Dio avete ricevuto grazia abbondante. E questo è l'esempio per eccellenza, il versetto 21. Infatti a questo siete stati chiamati. Cosa? Sì. Sì, siete stati chiamati a soffrire ingiustamente, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio perché seguiate le sue orme. Cristo ha sofferto ingiustamente, non ha commesso alcun peccato, nella sua bocca non si è trovato inganno, e quando era oltraggiato ingiustamente non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Questo è il nostro esempio per eccellenza, per cui sì, state soffrendo ingiustamente, cosa facciamo? Facciamo tutto ciò che un cristiano è chiamato a fare. Non commettiamo alcun peccato, non commettiamo alcuna ingiustizia, non oltraggiamo a vicenda, noi ci confidiamo in colui che giudica giustamente. E lui ha portato i nostri peccati sulla croce affinché potessimo morire alla nostra malvagità e vivere a giustizia. Quando Cristo ha sofferto ingiustamente, ha compiuto l'opera più grande che sia mai stata compiuta nella storia dell'umanità. Soffrendo ingiustamente, ha portato redenzione alla razza umana. Dio ha un proposito nell'ingiustizia. Pietro dice che quando soffriremo per un pochino, il Signore ci perfezionerà. Paolo aveva questo gancio nella carne e lui cercava di liberarsene, però Dio gli ha detto: la mia forza è resa perfetta nella tua debolezza. La sofferenza è uno degli strumenti più utili di Dio nella vita dei credenti. Paolo chiede a Dio di liberarlo da questo torno nella carne. E Dio gli ha detto: la mia grazia è sufficiente per te e la mia potenza è perfezionata nella tua debolezza, per cui io mi glorierò nella mia debolezza in Cristo, perché io sono contento con distressi, con persecuzioni, con difficoltà, per amore di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte. Per cui Pietro dice che quando soffriamo ingiustamente, riceveremo grazia. E Paolo dice che tale grazia ti renderà più forte. La verità, ovviamente, è che non abbiamo sofferto abbastanza e ne abbiamo bisogno di più. Il grido del cristiano non sarà mai: Signore, io ho bisogno di essere più come Cristo, per cui liberami da questa sofferenza. Io devo abbracciare, dare il benvenuto a tale sofferenza. Gesù ha ricevuto queste sofferenze, però non ha voluto che le persone si ribellarono in proteste contro le tasse romane. Paolo lo stesso non ha mai protestato contro la schiavitù. Di fatto usava l'illustrazione della schiavità, della schiavitù, come l'immagine per il cristianesimo, per i cristiani, che noi siamo schiavi a Cristo. E questo è il mio più grosso problema che ho con queste proteste, con queste rivolte. Noi siamo persone della verità. Numero uno, dobbiamo abbracciare, dare il benvenuto alla sofferenza che il Signore permette nella mia vita, perché Lui lo fa per perfezionarmi e mi dà grazia. Secondo, in ogni cosa io devo essere una persona che mantiene la verità. E le proteste, sì, sì, le comprendiamo il perché lo fanno, però hanno coperto la verità con ingiustizia, con menzogne. Sono andate molto più in là dell'ingiustizia o alcune ingiustizie che siano accadute alle persone. Concludere che ci sia una sorta di razzismo sistematico, che ci sia brutalità della polizia, tutte queste sono menzogne. Non è vero. Io non posso aggregarmi a tali proteste senza far parte ed abbracciare le loro menzogne. Proverbo 19, 22 dice: è meglio essere povero che bugiardo. E Satana, in Giovanni 8, 44, dice che è il padre delle menzogne. Per cui se tu hai un sistema satanico, ti aspetti menzogne, tutto va insieme. Per cui tu magari potresti dire: beh, guarda, non posso unirmi a questa Black Lives Matter, perché, e non posso unirmi alle proteste perché devo abbracciare, devo accettare le sofferenze. E questo sistema sta cercando di distruggere l'ultimo freno che ci è rimasto in qualche modo, la polizia. Però terziariamente posso magari operare per cambiare le leggi, per cambiare le polizze. Ci sono leggi migliori? Sì, ovviamente tutti noi apprezzeremmo certe cose. Però questo è il problema. Non importa quante leggi potrai cambiare o creare, non potrai mai cambiare i peccatori, coloro che rompono la legge. In Tito, capitolo 3, Tito capitolo 3, è un testo molto spesso osservato in maniera profonda. Al versetto 3 dice: perché anche noi un tempo eravamo insensati, ribelli, traviati, schiavi di ogni sorta di passioni e di piaceri, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi e odiandoci a vicenda. E cosa ne pensi che le leggi possano fare a tali persone? Non possono fare niente con gli insensati, i ribelli, i traviati, gli schiavi di ogni sorta di passione? Cosa pensi che la legge faccia? Geremia 17:9: il cuore dell'uomo è disperatamente malvagio. Il problema qual è? Il problema è che noi possiamo fare delle leggi, possiamo istituire delle leggi, possiamo cambiare quelle che già abbiamo, però c'è un principio che Paolo ci spiega in Romani capitolo 8, e voi ovviamente siete già familiari con questo, ve lo leggo. La legge, ciò che la legge non poteva fare, la legge dello spirito e la vita di Gesù Cristo mi ha liberato dalla legge del peccato e dalla morte. Infatti ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impossibile, vedete, la legge non ha alcun potere. Ciò che la legge non poteva fare, ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente. Versetto 5: infatti quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne, invece quelli che sono secondo lo spirito pensano alle cose dello spirito. Versetto 6: ma ciò che brama la carne è morte. Versetto 7: ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo, e quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Ci sono un sacco di comandamenti nella scrittura nelle quali c'è scritto che i peccatori non possono sottomettersi alle leggi, perché per natura odiano Dio, odiano la legge di Dio. I peccatori non possono adempiere la legge. Noi possiamo continuare ad aggiungere le leggi, cambiare le polizze, cambiare tutte quello che possiamo fare, però non arriveremo mai al cuore del problema. Beh, ma forse c'è una quarta opzione. Dovrei cercare di cambiare le persone che sono in potere? Black Lives Matter, il documento, dice che loro vogliono potere. È un'opzione forse, magari cambiare 9 peccatori con altri peccatori. È un'opzione? Magari sbarazziamoci di coloro che hanno il potere adesso e rimpiazzarlo con altre persone che anche loro sono peccatori, e così magari pensiamo che andrà meglio. Magari cambiamo il ciclo. Beh, il problema con quello, come abbiamo visto anche la scorsa volta, è che non c'è nessun giusto, neppure uno, non c'è nessuno che capisce, nessuno che cerca Dio, tutti sono ribellati, tutti sono sviati, sono corrotti, non c'è nessuno che pratichi la bontà, neppure uno, la loro gola è un sepolcro aperto, non c'è, con le loro lingue hanno tramato frode, la loro bocca, versetto 14, capitolo 3, è piena di maledizione e di amarezza, i loro piedi sono veloci a spargere il sangue, rovine e calamità sono sul solo cammino, e non conoscono la via della pace, non c'è timore di Dio. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Per cui scambiare il peccatore che sta governando adesso per altri peccatori non ha senso. Come vi ho detto la scorsa volta, Dio ha posto 4 freni: la legge, la coscienza, e questa generazione ha completamente distrutto questo freno. La seconda è la famiglia e i genitori che portano disciplina e sono come una minaccia per i figli, una minaccia sana, e questa cultura, questa città ha distrutto anche questo freno. La Chiesa, ovviamente la Chiesa è caduta molto in basso con il pragmatismo, per rendere i peccatori comodi e intrattenerli, per cui anche questa società ha distrutto quasi anche questa. E l'ultimo ovviamente è la polizia, e anche loro sono sotto assalto. Il punto qual è? Il punto è che non possiamo aggiustare il mondo. Mentre concludiamo in quest'ultima ora, vorrei aprire ad Ecclesiaste. Ovviamente sto scherzando, non saremo qua un'altra ora. Ecclesiaste, questo è il libro della saggezza, un libro della saggezza, ed incomincia con la cosa più saggia. Capitolo 1, versetto 1, parole dell'Ecclesiaste, figlio di Davide, re di Gerusalemme. Vanità delle vanità, dice l'Ecclesiaste, vanità delle vanità, tutto è vanità. Wow! Sembra quasi un modo abbastanza scoraggiante per incominciare. Cosa significa vanità? Vanità è un qualcosa che vanisce, è un vapore, è un qualcosa di inutile, qualcosa che c'è e non c'è. E ciò che sta dicendo è che non possiamo controllare la vita. La vita nel mondo decaduto, in un mondo caduto, non è controllabile. È come un vapore, è vanità. Il tema di Ecclesiaste qual è? È che morirai. Morirai e indovina che cosa? Nulla cambierà quando morirai. Morirai, versetto 4, una generazione viene, una generazione se ne va e la terra sussiste per sempre. Il sole sorge, il sole tramonta e tutto rimane lo stesso. L'uomo più saggio dice, ho imparato, e la sua saggezza viene da Dio, dice, ho imparato che non puoi cambiare il mondo decaduto. Questo è tutto riguardo della vita nel mondo perduto, in un mondo che viaggia verso l'immoralità. Un uomo saggio comprende che sì, moriremo, che siamo un piccolo segmento di uomini che muoiono, che vengono e se ne vanno e sono perduti, sono dimenticati ed il mondo decaduto rimane lo stesso. Con una cavia. L'unico che può cambiarlo è Dio. Noi siamo temporali, Lui è eterno. Per cui guardiamo al capitolo 3 di Ecclesiaste, un linguaggio poetico molto familiare. Per tutto c'è il suo tempo. C'è il suo tempo per ogni cosa sotto il cielo, c'è un tempo per nascere, un tempo per morire, un tempo per piantare, un tempo per sradicare ciò che è stato piantato, un tempo per uccidere, un tempo per guarire, un tempo per demolire, per costruire, un tempo per piangere, per ridere, un tempo per cordoglio, per ballare, un tempo per gettar via pietre, un tempo per raccoglierle, un tempo per abbracciare, un tempo per astenersi dagli abbracci, un tempo per cercare, un tempo per perdere, un tempo per conservare, un tempo per buttare via, un tempo per strappare, un tempo per cucire, un tempo per tacere, un tempo per parlare, un tempo per amare, un tempo per odiare, un tempo per la guerra, un tempo per la pace. Che profitto trae dalla sua fatica colui che lavora? Che cosa sta dicendo? È davvero, questo è il ritmo della vita, se ci pensate. È il ritmo della vita. Dice al versetto 11: Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo e gli ha perfino messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità, sebbene l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatta. Dice: voi non conoscete quello che Dio sta facendo in questo periodo, in questo tempo. Non c'è niente di meglio, dice il versetto 12, affinché voi possiate rallegrarvi e procurare benessere durante la vita. Dice, ma che se uno mangia, beve e gode del benessere in mezzo a tutto il tuo lavoro, è un dono di Dio. Dice, godetevi della vita. Perché? Perché non sai, non sei a conoscenza di ciò che Dio sta facendo nel mondo. E diventa molto, molto diretto il versetto 16. Ho anche visto sotto il sole che nel luogo stabilito per giudicare c'è impietà e che nel luogo stabilito per la giustizia c'è impietà. E ho detto in cuore mio, Dio giudicherà il giusto. È proprio questo il punto. Quante volte avete sentito di storie di alcune persone che sono state liberate nella prigione dopo aver speso 30 anni sotto sentenza per qualcosa che non hanno fatto? Questa è sofferenza. c'è sofferenza anche nella giustizia. Quanto spesso succede? Ovviamente non lo sappiamo, la maggior parte delle volte non lo sappiamo neanche. Questa è la vita sotto il sole, come dice Ecclesiaste. E nota nella lista, dal versetto 1 all'8, dice uccidere, distruggere, piangere, odiare, fare guerra. Questi sono i tempi della nostra vita sotto la maledizione. E il punto del predicatore qua è che non abbiamo alcun controllo su tali cose. Sono fuori dalla nostra mano. Non possiamo farci nulla. Cioè, c'è un tempo per essere nati e c'è un tempo per morire. Però ascoltate, c'è un tempo anche per giudizio. Versetto 14. Io ho riconosciuto che tutto quel che Dio fa è per sempre. Niente c'è da aggiungervi, niente da togliervi. E che Dio fa così perché gli uomini lo temano, cioè ciò che è già stato prima. E ciò che sarà è già stato e Dio riconduce ciò che è passato. Dice, guarda, il tempo sta passando, però non con Dio. Non con Dio. Tu hai forse sperimentato sofferenze, perdite, dolori, però la vita continua. E Dio si ricorda di ogni cosa, ogni cosa. Ogni singola cosa che ti succede nella vita avrà il suo luogo nella corte di Dio. Tu devi temere Dio, devi posizionare la tua mente su Dio, colui che è l'unico che può risolvere tutte le ingiustizie di questo mondo. Certo, sì, ciò che è passato non ha scampato l'occhio di Dio. Dice, versetto 16, ho visto che sotto il sole che c'è un luogo stabilito per giudicare, c'è impietà, e nel luogo stabilito per l'ingiustizia c'è impietà. E ho detto in cuor mio, Dio giudicherà il giusto e l'empio, poiché c'è un tempo per il giudizio di qualsiasi azione, e nel luogo fissato sarà giudicata ogni opera. Tutto sarà giudicato, nel minimo dettaglio ogni cosa sarà giudicata. Per cui mi sono detto, al versetto 18, ho detto in cuor mio, cioè così è a causa dei figli degli uomini, perché Dio li mette alla prova, ed essi stessi riconoscono che non sono che bestie. Ovviamente non si riferisce a bestie come quelle che cacciamo, come gli animali, che leggiamo anche nel libro di Isaia, che muoiono, e il loro fatto è lo stesso, uno muore, l'altro rinasce. Tutti hanno la stessa vita. In qualche modo il messaggio è semplice. Tutto quello che riguarda questo mondo, noi siamo semplicemente passivi. Noi siamo di passaggio. Per cui il versetto 22, qui troviamo vera saggezza. Dice, io ho dunque visto che non c'è nulla di meglio per l'uomo del rallegrarsi nel compiere il suo lavoro. Tale è la sua parte. Infatti, chi potrà farlo tornare per godere di ciò che che verrà dopo di lui? Noi non sappiamo quello che succederà e non possiamo far parte di distruzione, di ribellione. E qual è il punto di tutto questo? Io amo il capitolo 9, versetto 7. Capitolo 9, versetto 7. Va, mangia il tuo pane con gioia e bevi il tuo vino con cuore allegro, perché Dio ha già gradito le tue opere. Se stai camminando in obbedienza verso il Signore, sii felice, sii soddisfatto. E dice, versetto 9, godi la vita con la moglie che ami per tutti i giorni della tua vita, nella tua vanità, che Dio ti ha data sotto il sole per tutto il tempo della tua vanità, perché questa è la tua parte nella vita. Qui ci sono due posti nella vita, la vita sotto il sole e la vita sopra il sole. Sopra il sole è la vita dove c'è Dio e lì tutto sarà risolto. Però sotto il sole, nel mondo decaduto, se c'è alcuna saggezza, prendi tutto ciò che Dio ti ha dato e goditi la vita. Sii felice in tutto quello che Dio ti ha dato. Non hai bisogno di spendere e investire la tua vita in movimenti pieni di ingiustizia, pieni di ira. No, goditi la vita. Siamo tutti polvere. Capitolo 13, versetto 20. Per cui godetevi la vita, ciò che Dio vi ha dato. Il nostro lavoro è maledetto dalla caduta. Il nostro senso di giustizia è maledetto dalla caduta. La nostra esperienza con l'ingiustizia fa parte di tale maledizione. Però Dio renderà tutto bellissimo nel suo tempo. Questa è una citazione da David Gibson. Dice, in altre parole, visto che Dio vive per sempre e io no, non vivrò, posso sperimentare tutto quello che sta succedendo nella mia vita con la consapevolezza che fa parte di un'immagine molto più grande che non posso vedere, ma che è totalmente sotto il controllo di un Dio saggio e perfetto che vede tutto. Parte di far parte di questo mondo è proprio quello, il fatto che abbiamo un accesso limitato all'immagine generale. Però Dio sì. Il punto qual è? Il punto è che non possiamo scoprire tutto per esattezza quello che Dio fa e ha fatto dall'inizio, dal principio. Dio non è semplicemente che non è il fatto che Dio non è buono nel non averci dato tutti i dettagli. No, è che noi non possiamo comprenderla. Specificamente perché viviamo in tempi che Dio, in tempo che, nel quale Dio non c'è. Dio vive nell'eternità, noi no. Lui ha tutto sotto il suo controllo. È come un'immagine specifica che è dettagliata nella sua mente. Se noi avessimo tale conoscenza, saremmo Dio. Nella mia storia finita, nella storia della sua vita, ovviamente, dice, molto spesso mi ritrovo lì cercando di capire tutti i dettagli che stanno succedendo. La mia storia ci sono caratteri malfunzionanti, ci sono difficoltà, sofferenze. La mia storia, ci sono contraddizioni che non sono spiegate, ci sono domande che non hanno risposta. Però nella misericordia di Dio, anche se ci sono porzioni della mia vita che non hanno, che ci sono capitoli nella mia vita che non sono completi, io so che posso confidare e temere colui che ha tutte le risposte. E continua dicendo che il nostro desiderio, la nostra sete per giustizia, quando è naturale, quando noi sentiamo dei genitori che richiedono giustizia per l'ingiusta morte dei loro figli, tutto questo sete, questo desiderio di giustizia che abbiamo è essenziale e necessario perché è la più grande prova che c'è Dio. Diciamo, il mondo non dovrebbe essere così, il mondo dovrebbe essere giusto. Ci sarà un tempo per tale giustizia? E la risposta è sì. Sì. Versetto 14, capitolo 3 di Ecclesiaste. Tutto ciò che Dio fa rimane per sempre. Dio lo ha già determinato. Dio ripagherà ogni singola ingiustizia, ogni singolo momento, ogni singola attività, ogni singola opera che ha rotto la sua legge, che ha infranto la sua legge e danneggiato coloro che portano l'immagine di Dio. Ogni singola lacrima, ogni singolo segno, ogni singola parola, ogni singolo pensiero sarà sotto l'impeccabile scrutinio di Dio, la cui perfetta giustizia, verità, misericordia ed amore saranno applicate in abbondanza. Dio è fuori dal tempo, Dio è fuori dallo spazio e Lui controlla tutto, ogni cosa, ogni singolo momento. Ogni singola esperienza sarà sotto lo scrutinio e sotto il giudizio nella corte di Dio. Vedi ingiustizia? Sei stato magari vittima di ingiustizia? Era la tua ingiustizia più grande di quella di molte altre persone nella storia dell'umanità? Era più grande dell'ingiustizia dei giudei e del giudizio in cui l'ultimo giudeo, il figlio di Dio, ha sofferto? Ovvio, c'è ingiustizia. Facciamo ciò che possiamo in un mondo decaduto, certo. Però noi non abbiamo alcun potere. Noi dobbiamo lasciare che Dio sia Dio. Da un punto di vista umano, lavori sono perduti, mariti, mogli sono perdute, figli sono perdute. Tutte queste cose si perdono e si ritengono. Però nel giudizio finale, nel giudizio divino, tutto il passato ritornerà lucido e Dio lo giudicherà, nulla scamperà tale giudizio. È la conoscenza di Dio, la sua assoluta sovranità, il suo controllo assoluto che ci dà questa speranza. Nel capitolo 8 di Ecclesiaste, per concludere, giù al versetto 16, c'è così tanto qua, ovviamente non posso parlare di tutto qua, però versetto 16: quando ho applicato il mio cuore a conoscere la saggezza ed a considerare le cose che si fanno sulla terra, perché gli occhi dell'uomo non godono sonno né giorno né notte, allora ho scrutato tutta l'opera di Dio ed ho visto che l'uomo è impotente a spiegare quello che si fa sotto il sole. Noi non sappiamo quello che Dio sta facendo in questo mondo. Egli ha una bella affaticarsi a cercarne la spiegazione, non riesce a trovarla, e anche se il saggio pretende di saperla, non però può trovarla. Il versetto, al capitolo 9, dice: sì, ho applicato a tutto questo il mio cuore ed ho cercato di chiarirlo, che cioè i giusti ed i saggi e le loro opere sono nelle mani di Dio. L'uomo non sa neppure se amerà o si odierà, tutto è possibile. Tutto succede ugualmente a tutti. Tutti abbiamo sperimentato certe cose. Se cerchiamo di aggiustare questo mondo, il versetto 3 dice che c'è un male fra tutto quello che si fa sotto il sole, che tutti abbiamo una medesima sorte, quella è la morte. Così il cuore dei figli degli uomini è pieno di malvagità ed hanno follia nel loro cuore mentre vivono, e poi se ne vanno ai morti. Volete vivere una vita di insanità? Andate a casa, siate felici, lavorate, amate le vostre mogli, baciate i vostri bambini. Non avete bisogno di creare ribellione nelle città? Versetto 5: coloro che vivono, i viventi, sanno che moriranno. Versetto 6: e il loro amore, come il loro odio e la loro invidia, sono da lungo tempo periti, ma ed essi non hanno più e ne avranno mai alcuna parte in quello che si fa sotto il sole. Per cui andate, vivete le vostre vite, bevete il vino, mangiate, godetevi della vita, godetevi la vita con la vostra moglie. Versetto 10: tutto ciò che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze, perché nel soggiorno dei morti, dove vai, non c'è più lavoro, né pensiero, né scienza, né saggezza. Versetto 11: io mi sono rimesso a considerare che sotto il sole per correre non basta essere agili, né basta per combattere essere valorosi, né essere saggi per avere del pane, né essere intelligenti per avere delle ricchezze. Non sarà sempre equa sotto il sole, ovviamente. Non possiamo essere sopra il controllo di tutto. Perché? Perché non conosciamo l'immagine generale, quella che Dio conosce. Per cui Paolo dice in 1 Corinzi 4: non pronunciare giudizio prima del tempo, perché Dio porterà e rivelerà le oscurità di questo mondo. La stessa cosa viene detta in Romani capitolo 12: fare tutto ciò che è onorabile, perché Dio è colui che applicherà giusto giudizio in luce a tutti i dettagli della vita, perché Lui conosce esattamente tutto quello che succede. Lui sarà colui che darà vendetta. Noi non dobbiamo operare come dei, perché non siamo Dio. Capitolo 8, versetto 12: sebbene il peccatore faccia 100 volte il male e anche prolunghi i suoi giorni, tuttavia io so che il bene è per quelli che temono Dio, che provano timore in sua presenza. Ma non c'è bene per l'empio che egli non prolungherà i suoi giorni, come fa l'ombra che si allunga, perché non prova timore in presenza di Dio. Le persone che fanno malvagità, magari potrebbe sembrare che stiano vivendo in prosperità, però lo sappiamo che in lunga durata la morte sta arrivando, e con la morte il giudizio divino. E Dio sarà un rifugio solamente per il giusto. Capitolo 12. Tutto si conclude qua. E dal finale, capitolo 12, versetto 13, dice: temi Dio, e quello significa che cosa? Adoralo, amalo, obbedisci ai suoi comandamenti, perché questo è applicabile per ogni persona. Per cui qual è la nostra responsabilità? Di assicurarci che ogni persona lo sappia, no? Perché Dio porterà ogni azione sotto il giudizio, tutto ciò che è nascosto, sia buono che malvagio. Basta cercare di aggiustare questo mondo decaduto. La ricerca della giustizia è vanità, è un vapore. Non c'è giustizia, non c'è giustizia perfetta. Ci sarà, ovviamente. Dio porterà ogni opera sotto giudizio scrupoloso. Lasciate che Dio sia Dio e tu sii te stesso. Vivi sotto la provvidenza di Dio, accetta ciò che Lui ti ha dato e rallegrati, sii felice. Non portare vendetta, non siate cattivi ed ostili. Amate il vostro Signore Dio con tutta la vostra forza e tutta la vostra anima, ed amate il vostro prossimo come voi stessi. Dimostrate compassione, giustizia, però in ogni cosa proclamate ai peccatori di temere Dio. Ci sono state alcune cose sull'internet in questi giorni che dobbiamo unirci a questa protesta come cristiani, però non possiamo portare il Vangelo. Veramente. Lasciare coloro che muoiono all'inferno senza neanche avvisarli. Molte chiese si stanno aggregando proprio questo, con l'idea che magari saranno lì a protestare in silenzio. Questo ovviamente non è la prima volta che è successo. Nei primi 1900 c'erano alcuni problemi sociali in America, povertà e le cose che ovviamente vengono con la povertà, e c'era un pastore battista, Russian Bush, che ha deciso che la Chiesa doveva spostarsi dalla Bibbia e dal Vangelo e lavorare su problemi sociali. Alla fine la Chiesa ha deciso di vivere con questo Vangelo sociale, che poi oggi lo conosciamo ancora oggi. Ogni maggiore denominazione ha abbandonato la Bibbia, ha abbandonato il Vangelo, ha abbandonato le verità cardinali della Scrittura. Le scuole erano corrotte, le università erano corrotte, i seminari erano corrotti, e c'erano denominazioni intere che si dedicavano ad aggiustare questa società. Ha distrutto ogni denominazione che era presente a quel momento. E ancora oggi la troviamo di nuovo, 100 anni dopo, e sta cercando di nuovo di sbarazzarsi delle chiese. E quando ti ritrovi imbrogliato in questa stupidità ed in questa stoltezza di cercare di aggiustare questo mondo decaduto, ti stai schierando contro Dio e la sua volontà, e stai violando i suoi comandamenti. Noi ci sottomettiamo a Lui, alla sua provvidenza, lo amiamo ed amiamo il nostro prossimo come noi stessi. Questa è riconciliazione. I peccatori devono essere riconciliati a Dio, e solo lì potranno essere riconciliati l'uno con l'altro. Una volta che ci riconciliamo l'uno con l'altro in Cristo, siamo riconciliati con chiunque altro, cristiani e non. perché noi siamo cristiani, solo cristiani, perché siamo uno in Lui. Per cui cosa facciamo? Facciamo quello che facciamo ogni volta. Viviamo vite piadose, vite quiete, vite di pace, proclamiamo la legge di Dio, che sarebbe quella di amarlo con tutta la nostra anima, con tutta la nostra forza, con tutta la nostra mente. Proclamiamo il messaggio della famiglia, padri e madri che crescono i figli. Dichiariamo il sostegno, il supporto per coloro che sono in autorità su di noi. Noi li onoriamo, li rispettiamo, non facciamo niente per diminuire la loro autorità, perché quella è l'istituzione divina. E poi facciamo sì che la Chiesa sia la Chiesa, che non diventa un'agenzia sociale che si cerchi di aggiustare quello che questo mondo sta cercando di seguire, il piano di Satana invece che di Dio. E mentre proclamiamo la parola di Dio fedelmente nella Chiesa, vivendo queste vite, e siamo ambasciatori, proclamando Gesù Cristo come Signore, proclamando il Vangelo ed il suo nome santo, viviamo alla gloria di Dio, perché noi siamo ambasciatori, pregando alle persone di essere riconciliati con Cristo, riconciliati a Dio in Cristo. Cosa fa un ambasciatore? Un ambasciatore è colui che rappresenta, e parliamo in nome, a nome di colui che rappresentiamo. Il nostro messaggio è chiaro: la razza umana è caduta, la paga del peccato è la morte è eterna nell'inferno. Però Dio ha provveduto un modo per poter scampare tale conseguenza, tale destino. Fede in Cristo Gesù, il nostro Signore e Salvatore. Che possiamo vivere vite gioiose e di pace, godendo di tutto quello che il Signore ha provveduto per noi, vivendo la verità del Vangelo, predicando la verità del Vangelo, e che Dio possa usare tutto questo per cambiare i cuori. E quando i cuori sono cambiati, rigenerati, le relazioni saranno rigenerate. Se noi ci riconciliamo con Dio, allora noi saremo anche riconciliati alle persone che sono attorno a noi, specialmente con la famiglia di Cristo, perché noi siamo un corpo, una famiglia. Per questo che la parola di Dio dice che in Cristo non ci sono giudei né greci, non ci sono maschi o femmine, schiavi o liberi, perché siamo uno. Siamo uno. E questo avverrà alla perfezione quando siamo riconciliati con Dio. Padre nostro, la tua parola è così chiara, così precisa. Noi, Signore, preghiamo per la tua Chiesa. C'è così tanta stoltezza, così tanta confusione in quello che questi leader stanno facendo, quello che questi membri di Chiesa stanno facendo. Quando dimostrano, in un certo senso, ignoranza della tua parola e della tua volontà. Che noi, Signore, possiamo essere questo, il popolo della gioia. Che noi possiamo essere quel popolo che dice al mondo: mi dispiace, ma questo è un mondo ingiusto. Io voglio allentare le tue sofferenze, voglio raccogliere le tue lacrime, voglio soffrire con te. Però questo mondo non sarà mai diverso, perché è caduto ed è giace sotto il potere di Satana. E finché Gesù ritornerà e stabilirà il suo regno, che sarà un regno di giustizia e di perfezione, questo mondo sarà sempre un mondo decaduto sotto il potere di Satana. Però, in luce di questo, in questo mondo decaduto c'è un santuario di persone i quali cuori sono stati trasformati dal potere di Gesù Cristo, che stanno sperimentando giustizia che è giustizia vera, una vera comprensione della giustizia, della saggezza, e che amano Dio, che ti amano a te, Signore. E queste persone si amano l'uno con l'altro. Sappiamo che il nostro Signore ha detto che noi sapremo di essere Suoi discepoli quando ci ameremo l'uno con l'altro. Signore, fa sì che il nostro amore l'uno per l'altro e che l'obbedienza alla tua parola sia una dimostrazione a questo mondo che amore e riconciliazione è il prodotto di avere un cuore nuovo. E se ogni uomo, se qualcuno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate e le cose nuove sono diventate nuove. Padre, usaci per proclamare il Vangelo, quel Vangelo che cambia i cuori delle persone. Noi sappiamo, Signore, che Tu non farai mai la Tua opera dal di fuori all'interno. Il tuo regno non è di questo mondo. L'opera del Tuo regno si compie dall'interno all'esterno, e tutto questo incomincia con la preziosa verità del Vangelo. I cuori saranno trasformati, l'opera dello Spirito vivrà in tali cuori, dimostrando amore per Te ed amore per il prossimo. Padre, così noi potremo adempiere la Tua santa legge. Usaci, Signore. Preghiamo nella Tua gloria. Amen.